Corto.
Il salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti a questo secondo appuntamento qui all'NH, al Carlina. È un grande piacere per me questa sera. Abbiamo dei grandissimi ospiti, ma prima di cominciare un grande applauso per il nostro Guido Andruetto.
Grazie a tutti per essere qui, salotto nel salotto di Mao che arriva nel salotto di Torino e all'NH. È stato la scorsa puntata con Valentina Pozzi e con Alberto Bianco, è stato l'esordio, insomma siamo molto felici perché l'atmosfera è veramente quella di un salotto, per cui Mao alla fine il suo salotto storico ha trovato casa nel posto dove era sostanzialmente nato, perché qui dietro alle vostre spalle nello stesso palazzo si trovava lo Storyville, che era un circolo arci dove il salotto di Mao ha debuttato di fatto negli anni 90, e quindi è ritornato a casa.
Siamo tornati a casa, ma siamo tornati anche con delle cose nuove, perché c'è già un podcast, c'è praticamente un giornale con sì, quelle che sono le interviste che ha fatto sia Valentina Pozzi che all'ospite che presenteremo tra poco questa sera.
Esatto, e abbiamo trasformato il salotto di Mao nella sua versione dal vivo in un podcast che potete ascoltare su tutte le piattaforme per corto, ma soprattutto poi è diventato anche un giornale che si può scaricare con delle piccole interviste che in qualche modo poi vanno oltre quello che si è raccontato in queste serate, e si trova sul sito web del Carlina, del bar e ristorante e quindi dell'hotel.
A questo punto entriamo nel vivo. Guidino, io so che sono arrivate proprio delle critiche l'altra settimana, che dice: non gli hai fatto fare la scheda prima del primo ospite, prima di Valentina, è stata colpa mia, non succederà più. Ma questa volta la scheda invece per il nostro ospite ce l'ha pronta e siamo pronti a sentirla dal nostro Guido Andruetto. Attenzione che è una roba dettagliata, prego.
Allora, Federico Sacchi, music teller, un narratore di musica che restituisce al presente gli artisti e il loro passato proiettandoli verso il futuro, è autore, regista e interprete di un format molto affascinante che si chiama L'esperienza d'ascolto, ed è di fatto una serie di documentari dal vivo in cui si fondono, insomma, storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie dedicati ad artisti sostanzialmente del passato che rischiano di essere, insomma, caduti nell'oblio prevalentemente, e questa è la riscoperta appunto attraverso un'esperienza d'ascolto. Ma il suo lavoro nella musica è stato, ci tengo a dirlo, anche molto legato, insomma, alla sonorizzazione. Per esempio ha sonorizzato il red carpet della Festa del Cinema di Roma, e molti lo avranno conosciuto, nel mio caso è successo questo. Lo abbiamo conosciuto anche alla FNAC in via Roma, dove dispensava consigli nel dipartimento musica, dove c'erano i dischi, CD eccetera, preziosissimi i suoi consigli.
No, nel frattempo avete notato che abbiamo anche un gioco di luci particolari che viene fatto casualmente, beh, è una cosa eccezionale. Allora, signore e signori, io direi un grande applauso dopo questa presentazione per il nostro ospite Federico Sacchi, che chiamiamo qua sul palco. Oh. Allora, Federico, benvenuto intanto. È un piacere per me averti qua al salotto, finalmente. Ti è piaciuta la scheda che ti ha fatto Guido?
Mamma mia, ma Guido numero uno.
È numero uno, veramente. Ci ha fatto scoprire delle cose incredibili. Io non... in realtà potresti usare anche quello di microfono, se vuoi, che più.
Posso usare questo?
Sì, puoi usare quello lì che più, diciamo, ecco, che fa più proprio da podcast, capito? Senti che voce impostata che ti viene fuori lì. Prova un attimo.
Buonasera a tutti e a tutti.
Un'altra cosa, sì, un'altra cosa. Allora, intanto benvenuto. Music Teller è tutta un'esperienza, in qualche modo è una nuova avventura, ma io vorrei partire dal principio. Il nostro Federico Sacchi, da bambino, quando eri bambino, tu che cosa, perché sai, magari c'è chi vuole fare, che ne so, il pompiere, c'è chi vuole fare il giornalista, quello del telegiornale, io volevo fare quello del telegiornale, c'è chi vuole fare, che ne so, il cantante, tu cosa volevi fare da bambino?
Porca miseria, volevo fare l'archeologo.
Ah, Volevi fare l'archeologo? E come mai ti era venuta questa fissa?
Ma perché avevo una fissa per i dinosauri da bambino, sostanzialmente. Cosa che poi si è persa completamente, non me ne frega più niente adesso.
Adesso tutti i bambini sono fissa per i dinosauri, ma quando eri bambino tu effettivamente non era proprio una cosa così.
Era gli anni Ottanta.
Erano gli anni Ottanta. Ce n'erano pochi anche di documentari sui dinosauri,
sì.
Era una cosa.
Sì, però avevo, perché tutti i miei due, in realtà vengono da una famiglia tutta di insegnanti. E mio padre era un agronomo e quindi avevo tanti volumi anche antichi. E quindi c'era, insomma, mi aveva fatto vedere tutte queste stampe antiche dei dinosauri, questa roba qua, e mi aveva preso benissimo.
Ah, quindi diciamo che però in famiglia, in qualche modo, questa passione per lo studio, per la divulgazione, era una cosa già abbastanza praticata.
Sì, anche la musica, perché la malattia me l'ha attaccata mio padre.
Tra l'altro io non lo sapevo, ma poi conoscendo Federico, è uno, cioè tu hai un sacco di competenze, anche proprio potresti fare il cantante, perché ha studiato canto in passato, ma ha detto delle cose sulle voci, ma proprio da cantante, ho detto, ma come fai a sapere queste robe qua? Quindi tu ti sei preparato anche come cantante, cioè le cose che hai fatto le hai provate a vivere in prima persona, com'è andata?
Ma sì, in realtà originariamente sono un cantante, cioè, ho studiato lirica per tanto tempo.
Lirica.
E ho cantato per 15 anni in un gruppo madrigalistico, in musica del 5-6. Io sono un basso.
Ah, sì, un basso.
Sono un basso. Sì,
come me, un basso.
Un basso buffo, come si suol dire.
Ah, un basso, quindi hai fatto.
Il buffo è perché non è il basso profondo, è quello leggermente più acuto come timbro. Per quello.
Hai fatto il basso. Quindi non è detto che magari tra qualche anno non ti si trovi a Reggio a cantare qualche opera, chi lo sa.
Magari.
Ah, quindi tu hai fatto anche questo percorso, diciamo, di canto educato poi, perché chiaramente, cioè, non è che canti strillando, è una cosa fatta. E poi man mano io ho scoperto, o meglio, ho riscoperto la mia memoria, la prima volta che ci siamo incontrati, tu eri il mitico personaggio della FNAC, non so se molti di voi si ricorderanno, c'era, è vero, e molti magari l'avranno. Però praticamente la FNAC di Torino era un mondo a parte perché c'eri tu e insomma in qualche modo è stato per te anche un po' un luogo di formazione, se posso dire, no?
Sì, sì, assolutamente.
Quasi alla Nick Hornby il tuo tipo di viaggio, no?
Perché sì, tu, sì. Diciamo che da questo punto di vista Torino ha tanti, insomma, scrittori tipo Campo, Culicchia, insomma un sacco di gente ha iniziato come commesso in un negozio, in una libreria, in un negozio di dischi, e poi ha fatto il suo percorso.
Giorgio Valletta.
Anche Giorgio, mitico Giorgio.
Mitico Giorgio Valletta. Quindi sì, effettivamente c'è una lunga serie, però poi in realtà di music teller ne sono venuti fuori pochi.
Ma il neologismo me lo sono inventato io, che poi non inventa nulla, insomma è un mischione di un po' di robe. Io dico sempre che sono una creatura di Frankenstein composta da parti di Federico Buffa, Lucarelli, Paolini, con una spruzzata di Alberto Angela dei bei tempi andati.
Moltissime. Citava prima Guidino questa tua, diciamo, partecipazione anche, come dire, al mondo del cinema, al mondo, diciamo, glamour, perché poi cos'è il red carpet, praticamente quando vanno, ci sono gli attori che fanno la sfilata, no?
Sì.
Che cosa ti sei ispirato? Come hai affrontato questo lavoro?
Ho dato dei temi ogni giorno. La Festa del Cinema di Roma sono 12 giorni, come Cannes, come Berlino. E quindi abbiamo deciso, insomma, ogni giorno c'era un tema e poi c'erano delle cose dedicate. Cioè, perché per esempio il film della Cortellesi, c'è ancora domani, è stato presentato, la prima era il primo giorno, e lei, che è una macchina da guerra, aveva chiesto non solo una playlist, aveva chiesto una playlist temporizzata, cioè quando arrivavano sul red carpet ci dovevano essere delle canzoni e quando lei arriva nel punto dove si fanno le foto dovevano partire delle altre canzoni. Quindi insomma in realtà fa la differenza, era una cosa che fino ad adesso non era mai stata curata. Fino all'anno scorso c'era una playlist che andava dai Ricchi e Poveri a Whitney Houston di un'oretta che girava per 12 giorni e la gente andava fuori di testa. Invece quest'anno ho selezionato 43 ore di musica per tutto il festival ed effettivamente cambiava tanto, perché se c'è l'atmosfera giusta gli attori, i registi quando arrivano si prendono bene e quindi sono uscite delle bellissime foto, perché c'erano magari gli attori che facevano ballare le attrici o facevano le pose quando dovevano fare le foto, che se la musica non c'è o è, diciamo, a caso, questa cosa non succede. Quindi sono stati tutti molto contenti.
Quindi diciamo tu stai continuando in qualche modo a trovare delle soluzioni di problemi che fino all'altro ieri in realtà non venivano considerati come tali, ma che in realtà esistevano, no? Anche questa idea di raccontare la musica è un'idea, insomma, come dire, sicuramente non, cioè, ce ne sono stati già di esempi, però in qualche modo estremamente come dire, attuale, proprio oggi, che è la prima volta forse dove abbiamo a disposizione una discografia, come dire, limitata, no? Avere qualcuno che ti faccia riscoprire che cosa ci sta dietro la musica, come dire, forse sei arrivato al momento giusto.
Sì, viviamo un momento, appunto come dici tu, abbiamo a disposizione tutto lo scibile musicale in qualsiasi momento in modo praticamente gratuito, e questo però in realtà crea una condizione che ti mette, sei lì e dici sì, ma che cosa ascolto, no? Come quando sei davanti a una piattaforma e inizi a scrollare all'infinito e o ascolti sempre le stesse cose o ti affidi all'algoritmo, che però in realtà non ti fa conoscere veramente le cose nuove. Quindi insomma il mio obiettivo è quello di essere un po' una bussola per orientarsi in un mare magnum della musica, e poi soprattutto anche da questo punto di vista il fatto di avere un bollino grosso così sul cellulare con la copertina, non ci sono le note, non sai chi ci suona dentro, non sai come è nato. E quindi questo però è fondamentale. Voi dicevate prima che ho lavorato tanti anni nei negozi di dischi, ho lavorato tra la Fnac e altri negozi prima 18 anni, e non era solo un pezzo di plastica, no? Cioè, nel senso, supporto fisico, dentro sono cristallizzate le speranze, i dolori, le gioie di chi ha scritto quella musica, ma anche di tutto il mondo, tutti quelli che hanno contribuito, e cristallizza anche il contesto socioculturale in cui quell'opera è nata, perché poteva nascere solo in quel momento, in quel luogo, e poi i geni riescono a fare una roba che è assolutamente imprevisto. Quindi nel momento in cui condividi, non racconti alle persone, condividi con le persone una conoscenza e le metti nelle condizioni di poter fare un ascolto di un certo tipo, si crea una magia particolare, che è quella che cerco di ricostruire nei miei spettacoli, che chiamo esperienze d'ascolto.
Esperienze d'ascolto, e effettivamente è un viaggio, come dire, che una volta si faceva normalmente con gli amici o comunque con qualcuno, magari appunto del negozio di dischi, che aveva un po' più di esperienza di te e tralala, e che oggi in qualche modo va vissuta anche in teatro, anche in un palcoscenico, anche in un'università, in un'aula magna, le cose che tu, diciamo, stai facendo anche ultimamente e recentemente. Chissà che un giorno magari tu, essendo music teller, non racconterai in prima persona la musica di Torino. Questo per noi sarà un grande, come dire, piacere, perché abbiamo un testimone diretto. Ma io mi auguro che un giorno, magari tu sei giovane, tra 5-10 anni, che ne so, potrai fare il direttore di Sanremo. Una cosa del genere sarebbe una cosa eccezionale. Sarebbe praticamente come se il paese qui avesse cambiato completamente faccia.
Come Jack me la posso giocare con Amadeus, voglio Jack avere tutta quella roba che brilla, tutti quegli smoking iper brillantinati.
Non ci hai mai pensato a fare Sanremo?
No, ma, no. Ma è una macchina, devo essere sincero, anche me lo proponessero Sanremo, cioè una conduzione di Sanremo è assolutamente impossibile, ma anche se me la proponessero, penso che sia una di quelle cose come la presidenza degli Stati Uniti, che ti fa invecchiare di 5 anni ogni anno, è una cosa, una responsabilità, una gogna mediatica pazzesca, che effettivamente viene affidata a personaggi come Amadeus, che appunto, insomma, può piacere o non piacere, ma è sicuramente un professionista di livello stellare, e di conseguenza è in grado anche di reggere. Secondo me devi anche essere di gomma. Se tu vedi tutti i conduttori di Sanremo, a parte quelli che sono stati fagocitati, tipo Fazio, che ci è rimasto sotto con la conduzione di Sanremo, invece gli altri, devo dire che, insomma, a parte gli storici, Pippo, Corrado, Mike, quella era gente che gli potevi sparare con un bazooka, non si spostava di un centimetro, quindi non c'erano problemi. Devo dire che Amadeus da questo punto di vista è stato veramente in gamba. È finita un'era, bisogna vedere chi arriva adesso.
Sì, bisogna vedere cosa arriva adesso, perché insomma effettivamente sta cambiando un po' tutto in generale, quindi vedremo un po' che cosa succede. Di cosa ti stai occupando adesso in particolare? Stai facendo dei podcast, stai facendo altri spettacoli?
Allora, ho appena fatto una serie di podcast che è uscita un mesetto fa, e non è musicale, è un podcast di racconto territoriale del canavese attraverso le storie di 4 giovani donne e un giovane uomo, imprenditrici e imprenditori, che hanno deciso, sono stati in giro per il mondo e poi hanno deciso di tornare nella loro terra e aprire delle attività nella loro terra. È stato molto bello, ho lavorato con questo drammaturgo di Ivrea che si chiama Stefano Pandolfini. È un progetto che tra l'altro nasce dai ragazzi di Apolide, okay, che sì. Si chiama Morena Stories, e quella è l'ultima cosa che abbiamo fatto. In questo momento sto lavorando, diciamo, un po' di cose insieme, una cosa è, insomma,
con insomma, poi ve lo dirà poi lui, con il prossimo ospite, siamo in una fase di sviluppo di un progetto nuovo. E poi proprio stamattina ho presentato un progetto alla Fondazione del Cinema per Roma, che dovrebbe prendere forma, diciamo, è piaciuto, quindi dovrebbe prendere forma tra la primavera e l'estate, insomma, di avvicinamento nelle arene estive. E poi alla Casa del Cinema di Roma, in Villa Borghese, che è un posto meraviglioso, se vi capita di andare, passateci, perché è veramente stupendo. Tre sale in questa antica villa dentro Villa Borghese. Insomma, questo è sicuramente una delle cose. Ma poi in realtà sto facendo un racconto su Torino.
Ah no, perché ce lo stanno portando via, perché ormai è sempre a Roma.
No,
non c'è più qua.
No, su Torino lo stiamo lavorando, ma si può dire, perché insomma abbiamo già fatto un evento. Stiamo lavorando insieme al regista Alessandro Castelletto, che è il regista che ha fatto il documentario su Gipo Farassino e su Irigheira. Stiamo lavorando a un documentario su i Los Chidezzi e sulla Torino pre-Murazzi.
Pre-Murazzi,
quindi prima dell'esplosione, tutta quella che insomma parte tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Tu eri un po' giovane, però sai che tutti quelli lì erano comunque, cioè, arrivavano un po' dal dark, dal god, dalla new wave.
Lo ricordo, sì.
E tutti questi qui però poi hanno fatto il loro percorso. Per chi non li conoscesse, i Los Chidezzi sono il gruppo da cui poi c'è stata una filiazione, dalla separazione dei Los Chidezzi. Da una parte si formano i Mau Mau e dall'altra entrano due elementi fondamentali che fanno poi fare il salto agli Africa Unite. E da lì sono, insomma, Cato e Parpa, che hanno fatto poi i Blue Beaters, ma lo stesso Max Casacci, la prima produzione della sua carriera sono i Los Chidezzi. Insomma, è stato un momento, uno snodo della musica di Torino, di quelli che per i grossi numeri non ce l'hanno fatta, ma sono stati dei prime mover, hanno davvero messo le condizioni perché si muovessero delle altre cose. E quindi quello sarà un pretesto per raccontare anche quella Torino, i suoi luoghi che non ci sono più, alcuni personaggi bizzarri. Quindi stiamo lavorando a questo documentario, abbiamo fatto un evento grosso l'anno scorso di reunion dopo quasi 25 anni, 30, dei Los Chidezzi, e adesso stiamo andando avanti su questo documentario.
Va bene, allora aspettiamo, diciamo, trepidanti. E poi, come tu hai accennato, il prossimo ospite ci ha visto lungo, quindi state facendo delle cose insieme, e chissà che poi questa roba a parte, sarebbe bello anche magari, vabbè, fare un lavoro proprio sulla musica e quelli che portano gli occhiali alla musica, da Buddy Holly in poi, non so se sei presente.
Bomba per me, guarda, domani mattina, Mao.
Ti piace come cosa?
Ma bellissimo.
Allora l'approfondiremo più avanti. Io, come dire, intanto ti ringrazio di essere venuto qui questa sera con noi, ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo, che è veramente interessantissimo, e chiedo alla gente di fargli veramente un grande applauso al nostro Federico Sacchi. Thank you.
Grazie mille
Federico, grazie. E richiamerei qua sul palco il nostro Guido Andrueto. Vieni Guido, ti stai preparando la scheda già, questa è una schedina importante. È una scheda importante perché, devo dire, il prossimo ospite anche per me è un grande piacere averlo qui, perché non ce l'abbiamo mai avuto il salotto, e anche se è sempre stato uno che ha bazzicato a Torino, non sono insomma mai riuscito ad intercettarlo. Devo dire, senti che bello, è perché tu l'hai messo lì davanti. Invece a questo giro c'è, vuoi provare il microfono quello presidenziale? Provalo, che ti sta bene. Allora, vuoi partire subito con la scheda, Guido, senza neanche dare...
Allora, ci tengo appunto a leggerla come se fossimo a Sanremo, insomma.
Sì, no? Facciamo finta di essere a Sanremo, qualche fiore c'è.
Willy Peyote è un rapper e cantautore di Torino, è uno degli artisti più interessanti della scena indie italiana contemporanea. Il suo primo album solista, Il manuale del giovane nichilista, è del 2011, ma Guglielmo ha iniziato ad affacciarsi sulla scena musicale diversi anni prima, nel 2004, quindi... Credo che potremmo parlare quest'anno dei 20 anni di carriera di Willy Peyote. Ha pubblicato 6 dischi in studio, l'ultimo, Por Nostalgia, contiene 13 canzoni con collaborazioni fantastiche, Samuel dei Subsonica, Jake La Furia, Club Dogo, Speranza, Emanuela Fanelli, Michela Girò e molti altri. Io voglio ricordare alcuni singoli che sono particolarmente amati e sono assolutamente anche tra i miei preferiti. Io non sono razzista, ma La tua futura ex moglie, Mai dire mai, La locura, che è stato premiato con il premio della critica a Mia Martini al Festival di Sanremo nel 2021. I soldi non esistono, Picasso e Freccia Rossa, questi ultimi due, i nuovi singoli di Willy Peyote.
Prego, prego Willy, non ti trattenere. Prego, prego. Benvenuto qui al salotto. Io, come dire, già, come dire, nella mia ignoranza anche un po' di sgomento, perché non vedo fuori parcheggiata nessuna fuori serie, nessun macchinone.
Sono da piedi.
Ma viene un rapper, viene a piedi qua. Ma come?
Un rapper con, come dire, coi termini di oggi non sarei considerato un rapper. È che io ho iniziato quando non c'era il rap, quindi tutti potevano fare i rapper. Oggi invece, se non c'hai almeno due Rolex, è difficile.
È difficile, è difficile. Quindi diciamo, tu hai preso una strada rap che in qualche modo è un po' meno battuta, però qualche seguace c'è, e anche qualche, come dire, precursore c'è stato all'epoca. Chissà,
sì, sì,
misto,
sì.
Chi c'erano?
Sì, no, qualcuno aveva già battuto la strada prima di noi, evidentemente, anche perché sennò non avrei saputo che esisteva il rap.
Certo, certo.
No, quindi noi siamo la seconda generazione, quella di mezzo, che è stata un po' in qualche modo travolta dalla nuovissima generazione, che tutto il discorso delle posse, del primo rap italiano, di Neffa, Sangue Misto, eccetera, semplicemente non ne sapeva nulla. E quindi
geniale.
Sì, la rivoluzione si fa così.
Certo, certo, così, anche con un po' di sana ignoranza, però con tanto entusiasmo. E allora io, senti, prima provavo così a sondare, perché mi sa che fra un po' dovrò mettermi anch'io gli occhiali. Però in effetti questa storia qua degli occhiali, ci ho pensato nella musica. Nella musica rock praticamente gli occhiali erano quasi come essere calvo, non te li potevi mettere. A parte Buddy Holly non c'era nessuno. Diciamo invece nel rap mi è venuto in mente, ho detto, beh, ci sono i Randy MC. Chi c'è? Gli Randy MC?
Ah, sì. Io pensavo a Frankie, ovviamente.
Beh, certo, certo, certo.
Però ce ne sono pochi in effetti.
Ce ne sono pochi. Poi hai avuto degli sbattimenti per scegliere la scusa se parto così a cavolo, ma con per scegliere la montatura.
No, non me l'hanno mai fatto questa domanda.
Hai avuto la montata, cioè sei uno che gli piace cambiare gli occhiali, dice, ma ne frega niente, basta.
No, beh, sì, cambio gli occhiali, però il problema è che io non mi so mettere le lenti a contatto. Cioè, io quando giocavo a pallone da adolescente riconoscevo i miei compagni per come correvano, perché non li vedevo fondamentalmente. Li riconoscevo in base neanche al numero, perché non lo leggevo, in base al modo di correre, figurati. E io non ho mai capito come si mettono le lenti a contatto, cioè mi dà fastidio questa roba qua, e quindi io vado con gli occhiali. Quindi se mi vuoi ti prendi anche gli occhiali, se no sto a casa. Non,
certo,
è, cioè, non è un problema.
Non te la sei mai fatta questa paranoia come facevo io. Allora senti, io so che adesso, tra le varie cose, l'abbiamo accennato, stai lavorando a un album nuovo.
Sì.
Io, in qualche modo, anche su questo album nuovo, come dire, ci vuoi far vedere lungo, se non ho capito male, perché sarà un album dove tu racconti anche un po' quello che sta intorno a quello che stai facendo, no?
Beh, guarda, avendo conosciuto un music teller come Federico, che avete ampiamente descritto prima, e abbiamo pensato di fare anche, sì, delle attività. Ormai è tutto multidisciplinare, no? Non si può più fare solo la musica. No, in realtà semplicemente faccio un disco nuovo, e mi piaceva l'idea di poterlo raccontare anche attraverso gli occhi di chi la musica la racconta già e la conosce in maniera più approfondita di me, anche perché poi è divertente confrontare due diverse visioni su un pezzo, no? Io ti faccio sentire un pezzo, io ti dico da dove sono partito io per farlo, e tu ascolti, prima che te lo dica, tu te lo ascolti e tu ti sentirai dentro delle influenze totalmente diverse da quello che ho visto io, perché tu hai un altro percorso e ci vedi dentro degli altri ingredienti. E quindi è divertente, secondo me, confrontare anche, quando ascolti una canzone, quante cose diverse vengono in mente alle persone diverse che l'ascoltano.
Eh sì, è come dire, prende proprio la sua vita, poi a quel punto la canzone diventa...
È evocativa, ognuno ci vede dentro un diverso riferimento che ha in testa, ma siccome la musica è talmente varia, potresti avere due riferimenti totalmente diversi in testa, eppure entrambi calzanti.
Beh, in qualche modo, come riferimento alla nostra città, o comunque l'atteggiamento sabaudo, è sempre rimasto abbastanza, è una delle tue, dei tuoi tratti distintivi. Non ti sei mai vergognato di questa cosa, anzi, come direi.
Però è come gli occhiali, è solo perché non riesco a toglierlo, non è perché...
No, ma c'è la figura anch'io, cioè, certo.
No, non per forza, per scelta, però sì, è inevitabile, come gli occhiali.
È inevitabile come gli occhiali, lasciami, certo. Dire, tu hai anche nel, adesso questa magari è una cavolata, però te lo dire, anche nel modo che hai di rappare, hai, come dire, quel flow che sembra di sentire qualcuno a Torino scazzato che ti sta dicendo sbrigati, muoviti, datti una, è una roba estremamente, cioè, impalpabile, però devo dire francamente è un sapore che non ti puoi dimenticare se sei di Torino. Appena ti sento cantare a me viene in mente la nostra città, quindi
grazie.
Questa cosa qua è eccezionale. Ma a proposito di città, sei diventato anche, come dire, uno che invece di avere una fuoristrada, un fuoristrada qua fuori dalla, diciamo, dal locale, hai ormeggiato, come dire, un cetaceo ai Murazzi, praticamente, perché sei implicato nell'apertura di questo locale che si chiama Capodoglio.
Capodoglio, sì.
Io mi ero fatto tutto un viaggio su un Capodoglio, ho detto avrà scelto questo nome del Capodoglio, perché poi ho scoperto che il Capodoglio è un animale strano, è un mammifero enorme, va giù in profondità pazzesche,
c'ha una testa così,
c'ha una testa ma poi piena di cera, è una cosa strana. Io pensavo che invece tu mi hai subito detto
no,
guarda,
non sono
Capodoglio.
Non sono stato io a scegliere il nome, io ho pensato che venisse scelto per la forma del locale, che è questo corridoio rettangolare che ricorda un po' il ventre della balena, no? Come Pinocchio nel ventre della balena, e quindi abbiamo credevo l'avessero scelto per quello, ma non mi sono occupato di quello direttamente.
Però adesso tra le mani, tra virgolette, hai come dire una fucina, è come se avessi un po' una cucina lì dove ti puoi mettere dentro degli ingredienti. Ho visto che avete cominciato a fare delle jam session, sì, con i musicisti poi della Tovè, sono da Parfaglione, cioè, allora, loro sono i resident, esatto, poi si vedrà, quindi lasci sfogare loro. Ma poi ho visto che c'è anche un'altra delle tue passioni, che è quella per la stand up comedy, no? Come ti...
Sì, 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 la stand up e appunto i concerti live sono come dire il motivo per il quale ho partecipato a questo progetto, perché mi piaceva l'idea di poter intanto riattivare una zona che per me è stata fondamentale nella mia formazione, non solo artistica ma proprio umana, come i Murazzi, che erano tristemente chiusi da tanto tempo, e quando mi è stato proposto ho accettato per quel motivo lì, pur non sapendo assolutamente nulla di come funziona quel mondo lì. Però mi piaceva l'idea di poter restituire qualcosa a un luogo che tanto mi ha dato, mettiamola così. E quindi la stand up prima di tutto, perché secondo me è una forma artistica oggi funzionale al modo di comunicare, e infatti sta prendendo sempre più piede, perché secondo me funziona bene attraverso i reel, i social, quindi è molto immediata, ma ha la capacità di fondere insieme comicità, satira e anche molto spesso un commento sul mondo che ci circonda, un po' più vero dei commenti che sentiamo intorno a noi, dai giornali e dai telegiornali. E la musica, vabbè, la musica è quello che faccio, quindi...
Sì, è un po' un antidoto al politically correct, diciamo, si permette un po' di dire le cose come stanno. E ha anche tanti punti in comune comunque con il rap, perché in fondo uno stand-up comedian ha un canovaccio, ma poi quando è davanti al pubblico... deve fare un po' di freestyle, no?
Assolutamente, ma poi anche proprio la posa, tu sei da solo con un microfono, è molto, molto rap come approccio. Secondo me nasce dalla stessa esigenza di esprimere certi concetti in maniera anche ironica, ma che arrivassero dritti al punto, quindi io ci trovo tante analogie. Mi piace molto, e appunto poi così come il rap li ho scoperti quando non li cagava nessuno, e adesso sono generi al comando delle classifiche. E quindi, vabbè, adesso la prossima idea che ce l'ho te la dico prima, così magari ci scommettiamo insieme, metti
magari,
che è un biglietto vincente.
Poi
perché poi sono quelli più giovani poi che ci guadagnano, mica tu che l'hai vista arrivare.
Lo so, ma lasciamo perdere. Allora, senti, io a questo punto noi avremmo preparato una piccola sorpresina, perché se adesso non faccio casino a livello tecnico, dovremmo mandare un contributo di una persona che ti conosce e che ti voleva mandare un saluto. Adesso vediamo che cosa, ecco, vediamo un po' se riesco a farla partire. Allora, attenzione.
Willy. Ho mandato un video al
Cosa fa?
Però ha detto ma era una citazione, era un riferimento, cioè per farti capire che ti seguo, e come se ti seguo, e invece te lo mando all'aereo. Te lo mando all'aereo, ma un grande saluto a tutto il salotto lì, sono restati in tanti, non potrò venirvi a trovare, ti seguo con grande attenzione, anzi ti aspetto per parlare del principale motivo della tua vita, che è il Torino, sulla zona, su Pantele, quando vorrai. Ma un grande abbraccio, ci vediamo presto, e non vedo l'ora di venirti a seguire e a ascoltare. Piove. Ma non fare quelle classiche cose che si dicono quando piove, ciao.
Era Pierluigi Pardo, cornista sportivo di Dalzone,
cioè, non me l'aspettavo mai più. Grande.
Prego, prego, che Guidino è riuscito a...
Allora, Pierluigi Pardo, che volto davvero e voce di Dazone, Dazone Supertele, grande insomma cronista di calcio. La cosa divertente è che ci ha mandato questo video saluto per Willy Peyote. Prima l'ha mandato con Instagram, un video bellissimo, perché l'ha registrato sul Freccia Rossa mentre andava da Roma a Lecce per la partita di domenica scorsa dell'Inter, che ha giocato fuori casa, e sul Freccia Rossa ha detto guarda dove sono, come la tua canzone, vedi che ti seguo sul Freccia Rossa. Ha fatto tutto il video e c'era anche insieme a lui Andrea Stramaccioni, l'allenatore, che ha subito detto Willy anch'io ti seguo, ti voglio bene, grande stima. E poi il video è scomparso perché l'ha mandato con Instagram, possibile visualizzarlo solo due volte, tutti l'hanno perso, anche lui, e quindi l'ha dovuto rifare dall'aereo.
Beh, comunque grazie mille, non...
Allora, ti sei beccato subito un invito dal Zorro, comunque, ti tocca andare lì.
Poi il Toro gioca sempre di lunedì, quindi prima o poi andrò, perché il Toro gioca sempre di lunedì sera. Lui fa il programma lunedì sera su DAZN, io sono un infognato di calcio, ma questa cosa si sa da tempo immemore.
Sì, 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 lo so che si sa che sei un infognato di calcio.
Molto più che la musica, cioè, molto più della musica, sì.
Quindi chi lo sa, magari fra 10 anni te lo compri sto Toro, ma prendiamo questa squadra, buonanotte,
no,
dai.
No, questo direi di no, però...
Una class action, come mettere un po' di gente.
No.
È un mondo che tu dici quello ancora peggio.
Già ti farlo è difficile, figurati, che averlo, no.
immagino. Senti, vabbè, quindi niente, col calcio non ti vuoi mischiare, vuoi rimanere soltanto tifoso, quella cosa lì non ti vuoi mettere lì.
Almeno quello, dai, non è che tutto io devo fare.
Esatto. Anche perché, ricordiamolo, adesso sei, diciamo, presissimo, perché se non ho capito male, sei nelle battute finali della registrazione di questo tuo nuovo lavoro.
Sì, perché posso dirti, dovrebbe uscire ad aprile.
Ah, praticamente adesso.
È la prima volta che lo dico, tra l'altro, quindi... Questa... Non ditelo in giro, in realtà sì, ovviamente ditelo in giro. Che
qualche,
cazzo?
Qualche idea già del titolo, qualcosa?
Davvero vuoi già il titolo?
Beh, ma non il titolo, se hai delle
ma
idee.
Ma io potrei anche dirlo, ma che cazzo ce ne frega?
Non è che
no, perché il paradosso è che c'entra anche col discorso che facevamo prima.
Ah,
e per una volta non è un gioco di parole del cazzo, io faccio sempre i titoli con i giochi di parole. Sto giro non c'è una crasi fra due parole. Si intitolerà Sulla riva del fiume.
Ah, così. Sulla riva del fiume.
Boh, tanto che cazzo ce ne frega, lo dico, siamo pochi stasera, posso dirlo. Sulla riva del fiume.
Sulla riva del fiume.
E nella mia testa è la terza parte della trilogia Sabauda, dopo Educazione Sabaudo e Sindrome di Tourette, questa qua la chiude.
Questa è una notizia incredibile.
Però lo facciamo in due atti.
Ah, in due atti?
Sì.
Ok, quindi ci sarà.
Non esce tutto atti. Insieme. Boh, tutto, ho detto tutto. Comunque sì.
Ma queste sono notizie buone. È vero, perché quindi è una roba corposa, quindi vuol dire che è una roba corposa, sì, che devi dividere in due tomi praticamente.
Ma allora intanto partiamo dal presupposto che ormai per Spotify un disco con 6 pezzi hai fatto un disco.
Ah.
Quindi sono 3 dischi fondamentalmente. No, non è vero. Sì. Però davvero tutto si è ridotto, quindi in realtà, e soprattutto l'attenzione della gente, cioè non è una pensata geniale. È solo che se tu fai uscire un disco, dura 2 settimane, io lo faccio uscire in 2 tranche diverse, dura almeno 4 settimane. Cioè,
no, guarda, mi hai dato una buona idea.
È una questione di logica, semplicemente. No,
è cambiato tutto, chiaramente,
sì,
nel
sì.
frattempo.
Però appunto contare un disco con 6 pezzi secondo me è un po' assurdo, nel senso che per me 6 pezzi sono un EP, tra l'altro. E invece adesso 6 pezzi, volendo, ogni anno scende di uno. L'anno scorso era 7,
quest'anno 6,
2 anni fa era 8, adesso 6. 6 pezzi, sì, sufficienti per considerarlo disco.
Poi arriveremo a 2 e poi si ricomincerà a 3,
e poi si
4,
ricomincia.
5, 6, fino a arrivare a 25.
Penso di sì. Penso che siamo, secondo me siamo vicini al momento in cui si ricomincia tutto. Cioè tutto saturo al punto che nella fruizione di tutto a breve si ricomincia da nessuno ha il disco, cioè devi andare a cercarlo, sì, nascosto da qualche parte.
Ci sarà. E poi probabilmente ci saranno anche, come dire, edizioni limitate, situazioni strane. Però devo dire che ci hai dato veramente, come dire, delle notizie.
Tra l'altro non dovevo assolutamente farlo, però chi se ne fotte.
Adesso ormai l'abbiamo registrato, ci sarà anche il po'. Io veramente
ho anche appeggiato il bicchiere su un mobile del 600, quindi cioè, sto facendo solo danni fondamentalmente.
No, ma quello non è del 600, quello è di là che... Sono contento che ci stai raccontando questa cosa qui, perché tra l'altro è imminente e chissà tra l'altro che situazione anche di presentazione farai, perché ho già capito che...
Ah, cioè... Ma tu sai che da quando Valentino e Valentina sono purtroppamente venuti a mancare, non esiste oggi modo di organizzare né di avere strumenti per la navigazione del fiume Po nella città di Torino. Io faccio un appello alla città.
Cioè o ti metti a far canoa?
No, non esiste letteralmente un modo. Non è, e l'asta per Valentino e Valentina è andata vuota. Nessuno si è presentato al poterli riacquistare e riprendere la navigazione sul Po. C'è un po' di disamore verso il Po. Forse di dire Dio Po, quello della Lega, intendo.
Certo.
Forse ce l'hanno fatto un po' passare l'amore per il Po. Ma è colpa di Salvini anche questo, fondamentalmente.
Ma no, ma bisogna riprendere l'amore. Il Po dovrebbe tornare a essere balneabile, dal mio punto di vista. Come vedi? Sarebbe come avere...
Conosco gente che ci sta lavorando seriamente a sta stronzata.
Anch'io, sarebbe un
anche
progetto...
questo è possibile che succeda prima o poi. Però speriamo. Io non mi fido.
No, neanche io mi fido.
Cioè, né del pone di chi sta organizzando il fatto.
Lo so, però l'idea sarebbe fantastica, anche perché metterebbe Torino, diciamo, finalmente all'avanguardia, perché poi di città con i fiumi sporchi sai quante ce n'è. Hai voglia che ci sarebbe di lavoro da fare. Willy, che dire, io sono veramente contentissimo che tu questa sera ci hai fatto tutte queste rivelazioni, era una cosa diciamo in attesa. Non so se Guidino da giornalista sente ancora diciamo il furore di farti una domanda. Hai una...
Sì, io ci tengo a chiederti dei, perché tu e in questo ci, secondo me ci ricordi tantissimo Edoardo Bennato, sia per no, ma sia per l'ironia insomma caustica, ma anche per il fatto che inviti ad avere dubbi nella vita, questa è una cosa importante, e quindi quanto ce ne dobbiamo andare a casa con un sacco di dubbi, che è bello coltivare e non avere certezze di nessun tipo, perché è una cosa che credo sia molto cara a te come idea.
Beh, intanto grazie, sì, nel senso che secondo me conviene avere dubbi che certezze, cioè l'unica certezza che ho nella vita è il toro, che è la cosa più irrazionale della mia vita, cioè se hai una certezza che sia irrazionale, perché le certezze razionali secondo me ti bloccano tanto, cioè le certezze sono, le dittature sono forme di governo certe di se stesse, le certezze secondo me uccidono il dibattito fondamentalmente, e quindi i dubbi sono meglio, i dubbi di aver appena detto una stronzata e ripensarci secondo me miglioreranno la prossima cosa che dirai e così via, quindi sì, sono convinto che i dubbi servano più delle certezze nella vita, sì.
Allora signori e signori, come dire, abbiamo tutti quanti dei dubbi, conserviamoli, anzi coltiviamoli, ma soprattutto facciamo un grande applauso a Willy Peyote.
Grazie.
Thank you. Grazie mille. Guidino, prego, prego, vieni che facciamo i saluti finali. E quanti adesso qua dobbiamo spopinare tutto, siamo un lavoro, abbiamo saputo un sacco di cose, sì, stasera.
Un'agenzia ANSA.
Un'agenzia ANSA.
Ma noi non la facciamo, ce la teniamo per noi. Vi possiamo dare l'appuntamento il prossimo, che sarà l'ultimo mercoledì del mese, sempre come sono stati i precedenti, compreso stasera, e il 27 di marzo, qui.
Non vogliamo dire niente, non vogliamo svelare niente. Sarà un appuntamento forse diciamo un po' più classico. Possiamo
sarà
dire,
un
classico.
Appuntamento molto classico.
Un po' più classico, un appuntamento dove magari sfrutteremo anche finalmente sto pianoforte, perché sennò sempre esatto. Abbiamo degli zoticoni qua che non usano mai il appunto il piano che ci è stato fornito qua da Piattino. E come dire, speriamo che questa situazione vi sia insomma vi sia piaciuta, e vi diamo appuntamento quindi esattamente, hai detto?
Mercoledì 27 marzo.
Chiaramente dobbiamo ringraziare Sergio Olivato, la parte tecnica, Danilo Samà, tutti i nostri amici di Corto Corto, l'NH che ci ha messo nella condizione di fare questo certo. Meraviglioso salotto. Ringrazio tantissimo chiaramente anche Guido Andruetto e voi di essere intervenuti.
Grazie.
Questa sera qui all'NH, e possiamo mandare la sigla.
Corto Corto.
Corto Corto.
Corto Corto. Corto Corto.
Corto, corto.
Salotto di Mao.